Non dico cose eccezionali, nemmeno discorsi troppo preparati, è un parlare tra amici, se no sta troppo di scuola, questo già è. Ma una premessa, prima di tutto il mio tempo che do qui. Allora, stamattina faccio un inizio di riflessione e poi vado a fare il missionario con un po' di preti malati. Faccio pranzo, stasera non mi vedrete. Domani sto mattina e pomeriggio, così forse, se no poi ho l'idea che la figura del vescovo domina troppo, quindi no, non è bello. Almeno all'inizio non vi sentite un po' di mal di gente per farlo con il vescovo. Il sabato mattina poi sto ancora qui, quindi faccio un po' di missionario con i preti anziani che non ancora, anche per la sopravvivenza mia. Ma la mia più che una grande studio, insomma, sono alcune sensazioni che avevo già preparato, poi stanotte mi sono cambiate un pochettino riflettendo anche sulla festa di San Giovanni oggi. Ma la premessa è, con un gruppo missionario a che serve? In termini molto semplici, o il centro missionario a che serve? Serve a tenere destra una chiesa che è per natura tutta missionaria. Quando dico missionaria, dico in termini molto vasti, a cominciare dal vicino di casa, dal tuo amico che magari si buca o spinella, o quell'altro che sbanda la vita. Cioè, tener conto che i doni che uno ha ricevuto, prima li contempla e nello stesso tempo li sviluppa come servizio. Questo è il dono del gruppo missionario, è la funzione tipica del centro missionario. Tener destra una visione di chiesa che per natura non è un pantano senza effluvio. È una sorgente che si ferma un attimo per contemplare e poi esce per irrigare, diventa canale, rivoli. D'altronde è una chiesa che guarda troppo se stessa, che coltiva solo se stessa, è come una pozzanghera che non fa in moscerie, insomma. Al di giù ci stanno le ranocchie che fanno il loro versetto, ma non fanno verde un prato. E quindi una chiesa, una comunità che c'ha il coraggio anche di spendersi per irrigare con il proprio vivo le altre esperienze, è una chiesa che ha la sua funzione. Allo stesso tempo, quando ci capita di essere troppo chiusi il nostro gruppetto, come vedete, a forza si è chiusi, si vedono i difetti. Quando c'hai un'operatività, ti si apre il cuore. Non una chiesa riversa su di sé, ma una chiesa che contempla, ascolta, gode, eccetera, ma sente l'urgenza di comunicare quello che ha percepito. Cioè, alcuni di voi sono giovanissimi, però entrare in questa cultura, che non è bravura scuola, una mentalità, un modo di pensare, che i doni ricevuti non bisogna tenere per sé. C'è un grande detto ebraico che dice così: la pianta o cresce o diventa rachitica quando è seminata. La chiesa può diventare rachitica quando non cresce, non si sviluppa, non si comunica. La mia piccola esperienza, piccola, grande da parroco, tanti anni, dove anche con sacrifici enormi ci siamo aperti alla missione, vi ho avuto dei riflessi nella vita parrocchiale inauditi, ma anche economicamente, quando pur dovendo costruire senza l'8 per mille all'epoca la chiesa, e dove si è messo comunque strutturalmente una cifra sufficientemente rilevante per opere di carità missionarie, la grazia ha sovrabbondato. È proprio dando che si riceve. E quando qualcuno poi nella missionarietà può anche conoscere altri popoli, altre situazioni, lo sapete che la conoscenza arricchisce, non impoverisce mai. E il grido dell'umanità ci rende capaci di cose inaudite, che prima nemmeno pensavamo. Quindi questa è un po' la premessa. La cultura missionaria nella diocesi serve a tenere vista destra davvero la l'esperienza di un dono che non si può tenere per sé. Che poi comincia in parrocchia, va alla parrocchia vicina, va anche in un altro mondo, che ormai c'è uno scambio a ritorno, perché noi stiamo diventando strutturalmente atei, noi europei, strutturalmente atei, non sembra mai così, e altri popoli più freschi forse verranno da noi. E noi a volte abbiamo anche il pregiudizio, quando noi siamo andati in Africa, in America, in India, eccetera, ci sembrava quasi normale. Ma quando qualcuno arriva di là ci abbiamo un po' di paura. C'era pure all'inverso adesso. O quelli che vengono di là ci servono per lavare i panni o accogliere i vecchietti e non per mettere anche in peso le suore, penso anche i preti o missionari di ogni tipo, che possono veramente raccontarci qualcosa di bello, davvero bello. Voi immaginate anche noi che siamo padroni schiavi del tempo nella liturgia, siamo andati in Brasile, partecipate alla liturgia di 3 ore, nessuno si annoia, dice ah, finita, mannaggia. E tu esci dalla liturgia, dalla messa, dice ma qui non c'è più bisogno di altro, perché andare in discoteca, ho già ballato qui, perché andare al bar, ho già fraternizzato qui. E questo si fa bene, certo non è trasportabile i modi, i costumi, anche i tempi di altri popoli, però noi che diciamo vorrei la messa vicino a casa, ha spostato di 100 metri, che lutto. Sapere che gente c'è il missionario per la liturgia una volta al mese e fa 3 ore di cammino o altro. Non siamo noi la razza padrona della fede. Questo ci aiuta anche. E qualche volta si fa arrossire. Arrossire. Di vergogna però. Non di mattina. Ancora, se come premessa, allargare gli orizzonti educa a un cuore largo, sia vicino a casa tua, sia nel tuo amico non amico, ma anche nel mondo universale, ci fa capire come noi a volte soffriamo per delle sciocchezze, sofferenze diaboliche. Noi abbiamo non tutta la sofferenza redentiva, che molta sofferenza è fatta per l'ambizione, per la gelosia. Qualcuno soffre per fare, che ne so, la situazione di il ladro soffre, sai, nell'organizzarsi, pena da morire che c'ha tutta un'organizzazione. Pensate l'ambizioso o il geloso quando soffre, quello che vive del riflesso di altri. E la sofferenza credo che debba essere riletta con serietà. Ci sono troppi soprannomi e troppe umiliazioni di questa parola sofferenza. Legata un po' all'esperienza, e esperienza di dare cose che ho sofferto, vengo fuori e ragiono. Perché si dice che l'uomo con i capelli bianchi, Giso qui, ha l'esperienza, dalle cose sofferte, ex feriti, ti fa un po' di latina, un verbo irregolare che ti fa morire, dice, eh? Pure fatto latino? Ex feriti, da ciò che uno che ha sofferto è venuto fuori. E se noi spesso parliamo di esperienza come toccate il fuoco, mi diverto con qualcosa che mi gusta, non è questa l'esperienza. Rispettiamo la parola, dalle cose che uno che ha sofferto mi è venuto fuori e diventa saggio, come l'antico ebreo. Quando sei anziano metti il figlio sopra le spalle, sopra le tue ginocchia e racconti. Il racconto non è quello che l'avventura che ho fatto, è l'esperienza che ho compiuto in me. Quella è una piccola narrazione goliardica. E quindi anche l'esperienza mondiale ci aiuta a sentire una sofferenza altra, altra. Senza snobbare le nostre sofferenze, voi sapete che in Africa, soprattutto in certe zone, si muore per la pancia gonfia, affamata. In Europa si muore con la pancia gonfia di diabete e di indomi per il troppo mangiare. L'africano tendenzialmente non odia la propria vita, perché cerca la vita. L'europeo tendenzialmente odia la propria vita, tant'è vero che questi giorni i tentativi di suicidi sono, i giornali non li mettono perché ci fanno paura, i tentativi di suicidio sono tantissimi, in Europa c'è un record assurdo di suicidi, in Italia che pure sono quelli dichiarati, non nascosti e avvenuti, sono quest'anno 3.800, altro che 300 morti di overdose. Noi culturalmente e psicologicamente pensiamo subito, i genitori vostri pensano subito, il povero posto attento che non vada, sono cattiva strada e spinello, e fanno bene questo, quella è una felicità comprata, narcotizzata. Ma forse non ci preoccupiamo più di questo mal di vivere, che è una malattia grave, che porta a un tedio della vita, e a volte al dispregio della vita, ma non perché uno moralmente è cattivo, perché psicologicamente non ha coltivato il vivere, ma ha coltivato il pensiero di morte. In Europa la grande emergenza è il suicidio dei suicidi, soprattutto giovanili. Allora un po' di visione missionaria ci aiuta a soffrire per cose ben più alte che non... Fatto questo cappelletto, prima breve, se ne dicono i bravi insegnanti, la prima sarà breve, vado così a due sensazioni. La prima, oggi è San Giovanni Apostolo Evangelista. La lettura di oggi, data nel tempo natalizio, o parentesi, il tempo natalizio è, ci stana subito dal sentimento. Mi piace molto la terza messa di Natale perché è un dramma. La luce è venuta, le tenebre l'hanno cercata, ma le tenebre hanno rifiutato la luce. Come anche il Vangelo della notte, per loro la venuta di Gesù non è stata così romantica come l'abbiamo resa noi. È stata drammatica, già si intravede nella nascita di Gesù, si intravede il dramma finale. Domani contempleremo gli innocenti martiri, la venuta di Gesù è stata subito perseguitata. Poi la tradizione che ha munito gli innocenti martiri, voi sapete bene che i dittatori, quando vogliono far pagare un popolo la sua ribellione, uccideva i figli maschi, erano i possibili soldati. Se nascessero tutte donne, adesso ben oggi c'è il volontariato, molte donne aspirano che fai soldato, se non nascessero donne per 10 anni la guerra a tempo fa poteva finire. In Israele c'erano pochi, le donne ci stanno invece tante a fare il servizio militare, tra l'altro le donne a servizio militare 26 mesi producono un mare di figli senza marito e sono figli dello Stato, li prendono subito, figli dello Stato. Cosa strana è, non le dice quasi mai nessuno queste cose. I grandi figli che nascono nelle ammucchiate militari diventano figli dello Stato li educa poi a fare i soldati già in partenza. In Israele mica è un popolo. Bene, ma non scrivete queste fesserie perché sono pericolose. Allora ecco, mi sovviene il tema di questa mattina, adesso poi mi ha sorpreso anche, l'ho detto stamattina, forse il versetto responsoriale, io come faccio le lodi con le suore per te la messa insieme, non l'avevo fatto, invece mi ha sorpreso ancora nel tema che stavo così ragionando. Se sia giusto innanzi a Dio obbedire a voi più che a lui, giudicatelo voi stessi. Noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato. Questo è il pensiero mio di stamattina. Noi non possiamo tacere, Atti 4, versetti 19-20. Noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato. Viene da ripensare come a volte la Chiesa europea sia diventata muta. C'è una grande dell'Italia che non sappiamo più trasmettere la notizia bella, l'Evangelo. Il problema non è di tecnica, in questi anni ne abbiamo fatte tutte le mode per annunciare video catechesi, strumenti, immagini, tutto serve nella vita, tutto serve, soprattutto a livello didattico. E voi sapete che la didattica passa, voi date un bimbo di far vedere quando ero giovane prete io, ma anche fino a 20 anni fa, facevi le diapositive, ti rimangiavi così, ragazzi, un disegno che fai oggi non ne possono proprio più. Oppure dici, facciamo un video, ti dicono, per carità, non è, cambia, sono tecniche, ma quello che forse manca in noi è ciò che abbiamo visto e contemplato. Cioè la crisi di evangelizzazione nasce dalla crisi esperienziale. Cioè siamo passati, forse anche noi preti, mica abbiamo i problemi come voi, siamo figli del tempo. Siamo passati vicino alla parola larvatamente o come a volte attori, persone che non contemplano quello che dicono. Tutta anche la, lo dico tra parentesi questo, tutta anche l'omiletica preparata ed è triste questo, è molto triste. Un conto è struttura, struttura fai tua. Chatti sul, io c'ho nella testa mia un prete della mia zona che è un buon birbante nella vita, non fa la parola, però che fa? Chatta su certi siti della domenica, fa prete appassionanti e pure alza la voce. Poi la gente mi scrive, guarda, alza la voce perché non c'è niente da dire. Che poi dopo nella vita non sta in parrocchia, non cura i malati, non fa una vita, si è fatta una bella villetta privata, quindi vive. Però fa una predica bella, dico, e sì, attenzione, oggi le prediche non cambiano niente della vita. O le ascoltano dai testimoni. Sì, larvatamente, oh, mi gusta questo, mi dà ragione, cioè, poi quando è contro qualcun altro, la predica aiuta sempre, se non ti penetra dentro, non ti aiuta a rimeditare. Noi oggi siamo più nella predica bella.
Posso disturbare il discorso?
Scusami.
Quando si va in convento, si chiede per il guardiano, ricordo di
lo so, ma ero occupato prima, l'ho cercato, ma è Gianluca, l'hanno portato tu.
È venuto il fratello.
Che era...
Oggi stai con noi.
Fate pranzo oggi. Domani stamattina pomeriggio.
Va bene.
Se ne fate il pranzo semplice, però domani. Allora,
con loro mangiamo. Bene, ciao.
Più tardi, Aurelia. Aurelia è cresciuta a Fermo. Con gli altri, un grande.
Scusate se vi do del tuo, ma non sono
d'accordo. No, mi sta bene proprio di uso, no? Tutto in lei ci va. E una cosa che ci ha colpito noi vescovi nel convegno dei vescovi eletti quest'anno, ho visto vescovi che hanno smussato proprio una cosa orribile, che vorrebbero preparare persino per i vescovi le prediche per tutto l'anno. C'è stata una ribellione strutturale, infatti. Quasi che uno parla per tutti, oggi devo parlare i cuori, i gomiti, i passi, quelli. È un segno di una crisi devastante questo. Di una crisi devastante. È un po' come le pie donne di alto rango bigotte ti dicono, oh, c'è una preghiera tanto più bella della tua. Questa funziona bene. Come se la preghiera dire parole, oppure un innamorato ha una poesia come i soldati che una volta non sapevano scrivere, cioè di scrivere una bella era necessità all'epoca, oppure all'epoca quando ero ragazzino io c'era la postina che era abbastanza, la postina si chiamava, che era abbastanza acculturata, leggeva anche le lettere ai genitori o alle mogli durante gli anni 40. Questa è una deriva, secondo me, una deriva. Ciò che abbiamo contemplato, ciò che abbiamo contemplato. Allora, anche un campo scuola per ragazzi, per giovani, la contemplazione di un amore, lo star bene con il Signore e con i fratelli. Però dopo il Signore farà nascere delle esperienze. Non è operativo il campo scuola, è integrativo dentro. Ecco, allora, fatta questa premessa, abbiamo ciò, non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato. Quello che abbiamo visto e ascoltato. Voi direte, maestro, giudica te stesso, può essere vero, accetta il giudizio. Noi preti, noi annunciatori, non siamo degli attori, non siamo dei giullari, non siamo dei teatri. Una volta si diceva recita la messa, la cosa più volgare che abbia mai sentito. Ha recitato bene la messa. Recita è un testo che non è tuo, te lo interpreti. No, qui tu devi metterti dentro. Non è una recita la messa. Guarda un po' meno che c'è questo pupetto qui che mi copre, guarda niente. È terribile questo qui, è terribile. Pure la messa è bella. Deve essere bella perché è un incontro con il Signore, perché ti attizza l'udito, che mi dirà oggi il Signore. Non è che la rendo comoda quindi è più vera. D'altra parte tutte le grandi riforme della Chiesa sono sempre avvenute non allargando le maglie, ma stringendole, ritornando al Vangelo su costo. La stessa riforma francescana, che è stata strutturale, mica non è una riforma qualsiasi, 1200-1300, una chiesa imperiale, un papa re, un papa padrone di mezzo mondo che trattava, è un Francesco che comincia in umiltà a dire riprendo il Vangelo. Non l'ha recitato lui, però non l'ha recitato, lo ha vissuto, ha voluto persino sperimentare che significa essere umiliato, facendo il poveraccio tra i poveri, essere cacciato persino dai poveri, persino baciare il lebbroso, persino spogliarsi davanti al padre e al vescovo. Su questo non dobbiamo mai darlo per scontato, mai. Ecclesia sempre riformata, la Chiesa deve essere sempre riformata. Su che cosa? In capite tenebris, nella testa, in noi e nelle membra, il popolo di Dio. Perché può incasarsi di tradizioni senza convinzioni. Una parentesi che forse vi suona brutto, voi immaginate, ormai il Natale nostro, a me piace pure un po' di poesia, ma il Natale nostro è diventato merce delle proloco, almeno da noi nel centro, nel sud delle Marche, ormai sono le proloco che hanno gestito il Natale. Anche se ci fanno i soldi per la festa d'estate. I presenti viventi, che pure possono essere un'occasione di adorare il mistero, bisognerebbe, se uno fa la Madonna dovrebbe fare un mese di contemplazione, o Giuseppe un'obbedienza totale, la pecorella, beh, andiamo a fare rosa, la troviamo, o l'asino, ma forse e non è che sono un po' questo, dico che in questo momento se ci fermiamo solo a questo siamo perduti. Anche così questo canto, nate tu scendi dalle stelle, in una grotta fredda al gelo, tu con la pelliccia, che bello il Natale. Snobbare tutto questo? No, sono guerre perdute, però metterci qualcosa di più. Anni fa sentivo un grande cardinale tedesco che diceva, cristiani, preti, è ora che riparlate di Cristo. Bisogna riparlare di Cristo. Negli anni 70 un grande matematico quasi ateo gridava, cristiani, rimettete Cristo a Natale, è stato rubato, è stato usato per altro. Allora, questo è un po' il tema di questa mattina, mi avvio alla conclusione, cioè andare, vi rileggo la lettera di San Giovanni, che è anche il testo della liturgia di oggi. Ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito, San Giovanni, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia il verbo della vita, quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché anche voi siete in comunione con noi. Ecco il campo missionario. Sperimentare, udire, contemplare, comunicare. Non si può comunicare ciò che non si ha dentro. Non si può comunicare. E E aggiunge: perché voi siate in comunione con noi, e la nostra comunione col Padre, il Figlio e Gesù, queste cose le scriviamo perché la nostra gioia sia perfetta. Altro che perdere 3 giorni o perdere una vita, la nostra gioia è perfetta quando queste opportunità sono spese e condivise. San Francesco vi ha detto che c'è più gioia nel dare che ricevere, nel donare che non avere, nel perdonare che essere perdonati. Chi l'ha sperimentato, di solito, vedevo qui prima distinto queste letterine al nostro mito, caro Giso. Non so come sei arrivato a Giancarlo Giso, ma... però per dire, ho spiegato prima, se manca la contemplazione o l'interiorizzazione, si diventa difficile. Noi adulti, qualcuno di voi è fa catechesi, qualcuno di voi si spende un po', le lezioni, le comunicazioni catechetiche più difficili sono quelle che non hai sperimentato in ginocchio. Lo cerchi tutti i modi per attrarre l'attenzione. Se tu, io ho avuto una storia anche strana, io l'ho accennato una volta sulla messa, quando io facevo la lezione sul figlio prodigo mi era facile, vi dico perché. A casa mia, quando io avevo 56 anni, un mio zio morì e lasciò 3 figli. Uno si chiamava Primo, Argentina, i nomi erano di Sesto Giuseppe. Eravamo una famiglia patriarcale, sono nato io, eravamo 22, non 22 figli, ma tante famiglie. Poi abbiamo cominciato la spartizione, divisione, raddoppiare. E perché mi era facile, e tuttora mi è facile, parlare del peccato e del rientro? Perché l'ho sperimentato sulla pelle. Mi è stato raccontato non da una parabola ma da una vita, per cui come se fosse il primo di questi figli, un mezzo genio, gli sembrava stretta una vita a casa, eppure mio padre l'aveva vezzeggiato e lui è stato sempre riconoscente, ha fatto veramente il patriarca mio padre. Perché quando è morto sembrava al mio paese una famiglia semplicissima, la mia non è una famiglia né di clericali né di preti, dopo che è scappato il suo tizio e nei digeni. Quando è morto mio padre c'erano 80-100 preti, non so perché, ma c'erano amici, i parenti erano 700-800 persone, una cosa del paese non ho visto mai. Anche io mi sono, dico, ma allora era grande mio padre, io sono stato poco in casa. Sono partito per gli studi, poi è stato andato a lavorare come tutti facevano all'epoca, per guadagnarsi il pane, la pagnotta, e poi si andava una volta al Polo Aglia, una volta in albergo, eccetera, vabbè. Questo ragazzo ha cominciato, era un ambizioso di motori, un genio della meccanica. Combina un guaio, presumo, se io l'ho saputo poco, credo che avesse rubato con un altro un motorino, ma così per, forse smontato per fare un altro più bello, il ceccato all'epoca, mi è rimasto impresso tutto. E poi magari l'ha buttato via, c'era il sospetto su un canale che dava Enel, ma niente di nessuna denuncia. Poi lui, un genio sregolato, ha detto a mio padre: dividi, praticamente dividere il patrimonio. Eravamo mia zia, mio padre e l'altro zio non ancora sposato, diviso per 3. Più lui c'era la parte della famiglia sua, quindi erano 3 famiglie, ma la divisione vera, prendere i soldi. Io mi ricordo la cena di addio, una cena a 6 anni c'aveva, no, 8 anni aveva, una cosa con discorsi anche di col buio, poi partì di notte, lui era vero, di notte partì, e cercava l'avventura nella vita, andava a Roma, poi ha avuto tante... Non ce la faceva a far denaro, quindi ha mangiato veramente le carrupe, ma ha scomparso. Mia zia diceva sempre, abbiamo cercato di rintracciarlo tramite amici, all'epoca negli anni 50 era lontana Roma, e non scrive se fosse vero. Quando sposate la, no lui, sposate la, la sorella, cercate di abbracciare il figlio maggiore, mio padre ha sposato, ha dato la notte, tutto quanto, avevamo rilasciato con una lettera con uno che mercanteggiava pesce dalle Marche a Roma. E lui non si è fatto niente. So che mia zia disse, adesso è morto per me. Lo dicevano, lo pensavano. Qualora torni non lo voglio più. Immagino quelle. Il mio vecchio padre, vecchio, poi era messo di Pesaro, disse quel giorno, ci fu quelle chiatte partite in paese piccolo, vedi pure quella famiglia. Lui prese la difesa, disse una famiglia normale, onesta. Un errore non cambia la vita di una famiglia. E vedrete che qualcosa cambierà. E usò un gergo che ho imparato solo a lui, un grande fiume con un grande letto può avere anche uno straripamento, ma l'acqua rientra presto. Ma voi mi chiesti? Era gli anni 56, mica erano chiacchiere da paese che disegnava la testa. È stato via per 9 anni, ma è tornato, ha avuto disgrazie, miserie, ha fatto veramente. Poi si è fidanzato con una. Trovato il lavoro, essendo genio, in un circo, il circo americano, mille persone c'erano dentro. Tra l'altro lì trovai anche le suore di Maria Teresa di Calcutta, c'erano 300 vagoni, più le roulotte, un vagone e mezzo era per loro, la chiesa di adorazione, poi lavavano i piatti nella mensa comune e aiutavano anche gli stranieri a scrivere o alle pratiche. Cioè quando si fidanza con una ragazza, la figlia di Togni all'epoca era, gli è lavoruto che questa ammalata di leucemia, l'ha accompagnata per 2 anni alla morte nella leucemia, pur sapendo che non era avuto la dignità pur nel giornale. Poi ha ricominciato la vita, che lo so da dopo, e certamente ha ricominciato per fortuna. Quando ha avuto fortuna, la macchina, eccetera, è tornato a casa. È tornato era il 23 novembre, ma noi era nata per dire che ti segna, io non ho mai fare difficoltà a raccontare, non mi vergogno nemmeno di raccontare, è stato il migliore di noi, tra l'altro. Torna di notte, l'imbocco della casa dove erano i miei, non era nostra la casa, mezzateria, poi padrone non prende, Dio se mi dice, non era severo. No, lui era amministratore dei padrone delle monache, le suore, mamma. Da piccolo ho detto sempre non voglio diventare come loro, una cosa strana, perché erano padroni in senso vero, una cosa stranissima, perché non avevano sudato. E tornò, avevano cambiato strada, era in salita di là, poi di qua, sono in bocca, tu sei stata una volta di fare, e chiese una vicina che veniva a prendere l'acqua con loro, se c'era un pozzo di acqua buona, noi lì, disse ma che è cambiata, c'è ancora la famiglia qui. Tra tanti, lei non conosceva la moglie di un vicinato, sì sì, è lì la famiglia, e chiese informative, e si presentò a mia zia, altro che la ripresa del figlio. Il giorno dopo il parroco era sabato, il 23 novembre, dopo 9 anni, lo presentò, disse questo è un signore, ha sperimentato, si è fatto conoscere poi, che era passato prima da lui a chiedere un po' venia. E lui gli ha detto guarda puoi andare, non c'è pericolo che ti cacci, stai tranquillo. Il giorno dopo ne parlò, che gli dicevo io. E lui era il migliore di noi perché aveva sperimentato veramente le carrute e i porci, la miseria. E noi ci diceva quando il fratello a volte diceva madre uno, poi mi ci rotto, si dice qualche cosa, vero? Co fai, co dici, qui dicono qua, da noi si conoscono un po' più co, e co dici, eccetera. E allora lui diceva, io non ho diritto di rimproverarti, cioè, però tu forse sei diventato sempre l'hai accolita, però io non mi permetterei mai, perché so quello che mancava, che mi è mancato. Allora, per dire tra il recitare e il vivere, le catechesi più difficili, quando tu magari parli della misericordia, non ce l'hai con tua moglie, con tuo marito, o col tuo mondo del lavoro. Allora tu fai tutti i marchi ingegni, didattici, educativi, immagini, disegno, oggi disegniamo, è il momento in cui non c'è niente da fare, vero? Oggi facciamo il disegno. Allora, Ecco, contemplare, vedere, udire e annunziare a voi. Da qui nasce il terzo passaggio, concludo. Sono in tempo, ah no, ce l'ho qui. Guai a me, allora, se non evangelizzo. Guai a me se non ti dico buone notizie. Ma guai a me se ti dico notizie che non sono condivise dal mio cuore. San Domenico ha coniato, ha preso, mi pare, da San Tommaso, lui l'ha preso come motto, dice così San Domenico nel suo stemma: contemplari, poi latinissimo, vi tiriamo fuori, virgola, aliis contemplata tradere. Traduciamo, contemplare il volto di Dio, agli altri trasmettere, tramandare quello che tu hai contemplato. L'atto religioso di evangelizzazione non è una recita, non è una predica, ma è un vissuto. Una delle cose che mi hanno colpito a Fano, più di una, belle, che mi hanno sorpreso di dolcezza, anche di verità, ho notato in tante chiese c'è tanta adorazione. Più che altrove, guarda, è una cosa... Statisticamente sono molte le chiese dove c'è l'adorazione, dove per festa, dove di giorno, dove qualche giorno a settimana. E accanto a questo ho notato, fanno un mare di opere di carità. Un po' che è stato incluso Don Bendi, che è molto grosso qui. Purtroppo da noi no, che ha avuto un monopolio di un'altra situazione che ci ha veramente impoverito. Che da noi è una carità più politica, istituzionale, invece qui c'è una carità che nasce dalla gratuità, da una cosa straordinaria. Anche ieri a Palazzo, dove siamo ieri? A Nicastore c'è una casa di Lima, di Don Bendi, ma sono tante. Allora a volte mi chiedo come mai tutta questa benevolenza. Voi pensate la casa a San Paterniano, l'accoglienza adesso nella notte, 15 posti, con volontari, eh? Poi il comune gli dà un euro a persona per le pranzo. Io ne pago 9 in casa di quello, eh? Se stessi in fame mi vuol dire andare a San Paterniano a mangiare, eh? 9 ne pago io e tutti quanti noi, per dire, un volontariato, la benevolenza. Casa da Nazareth, casa a Betania, casa di... sono tante, ma man mano che cammini ne vedi, e molte non sono statalizzate. L'accoglienza dei minori, per esempio. E anche il Don Gentile, ragazze madre, anche Rovereto si chiama? San Francesco Rovereto, casa famiglia delle ragazze madre. Dove magari lo Stato ti fa chiudere per un anno perché mandano 20 centimetri di altezza. 20 centimetri, ha dovuto rialzare un muro di 20 centimetri. Per dire, guai a me se non evangelizzo, ma l'evangelizzazione nasce da una comunicazione di amore. Contemplari, aliis tradere contemplata. Se tu intuisci dentro di te che sei amato, allora tu dici che cosa posso fare? Magari a 15 anni non puoi fare grandi cose, ma con tuo nonno sei rispettoso. Con il tuo amico dice, ma non mi ha chiamato la pizza, lo chiami tu, perché deve essere sempre più ricercato e non ricercatore. E qui nasce anche, c'è cioè il centro vocazionale è il modo da che nasce questo. Intuire una vocazione non migliore, altra, perché Caritas Christi, il lavoro di Cristo, mi ha toccato tanto che dico, io vorrei, non è che rinuncio alla famiglia, voglio qualcosa di più grande. Non è detto migliore, che la famiglia è oggi la più chiacchierata, Statisticamente sono più le famiglie che saltano, non perché i preti. Nelle Marche saltano il 32%, voi toccate ferro quello che volete, non tocca il marito da meglio, nel Bresciano il 52%, mica. Il clero c'è una crisi, ma non è così grande, è vero che e noi siamo dei singoli, quindi litighi con te stesso, se puoi anche alla battaglia sopravvivere, con il marito, quando alla fine gli buttano le mani di tutto l'anno. Non è vero che io non ho scritto in fesserie. Quando qualcuno ci ha aggriti, io sono benissimo qua, perché guarda che l'ho ricevuto da... A volte potrei fare il pattinaggio, nemmeno ne potrei dire queste cose. Un tizio si era innamorato di una tedesca, che c'era una grandissima moglie, una bella moglie proprio. E lei continuava a cercarlo, però gli cucinava, gli stirava, e lui tornava di sera dall'amica. Io gli ho detto, sono le pazzie, le zone, però sa chi è? Fanno andare per 2 o 3 mesi, poi tu non gli apri la porta, né gli cucini né gli stiri la camicia, se no quella fa l'amante e tu gli prepari la camicia e ti porta magari la camicia macchiata. Ha fatto così davvero, guarda, provaci. E come temo una bella tela, un lago, ma mi ha sempre affascinato, una bella tela. Dopo 3 mesi lui è tornato da penitente a dire, ma perché un conto fare toccate a fuga, un conto starci giorno per giorno con la propria famiglia. Nel mondo in cui diventa la tua farmacista è una storia che diventa peggio della moglie. La moglie già ti perdona, quello invece ti chiede. E ha funzionato così tanto che mi ha regalato questa tela. Dopo una volta ritornata un po' in crisi per altre storie, non la rivolgo la tela, perché pare che non la riprova, non gliela ritorna. Per dire, a volte bisogna davvero contemplare qualcosa di nuovo, sperimentare. Ma a volte qualcuno sta in una eterna, infinita mediocrità, lo fa, fa qualcosa di brutto una volta tanto. Non lo fa, eh? Non scrive queste cose. Però vedi che significa stare anche lontano. Mio cugino l'ha capito stando lontano, quello che era la famiglia e quello che era il rientro. La madre l'ha vezzeggiata dopo lui. L'ha vezzeggiata come nessuno. A volte noi anche nella chiesa ci stonano, ci sto vado a gruppo, ma vedi che miseria quando non c'hai un punto d'appoggio, un punto di comunione. Si dice sacrificio, ma quando è più amarezza, sembra la vita per niente. Zufolare la vita per il nulla. Concludo perché ho finito, non ho finito, perché il tempo è questo. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Queste parole riguardano tutti noi. Non è storia di preti. Riguardano ragazzi, adulti, giovani, religiosi, laici. Siamo tutti mandati. Qualcuno dice la conquista del mondo, no? A dare un servizio al mondo. La parola finale, secondo brucia, cioè la periferia oggi della vita sta bruciando di poco gusto del vivere. E noi a volte siamo troppo a discutere. C'è un ultimo passaggio, lo accenno soltanto, una chiamata missionaria nasce prima da una contemplazione. E poi là nasce anche l'autorezza, dal grido, ho bisogno. Bisogna togliere le cuffie però, e il cellulare, giustamente lui, perché il grido non lo ascolti se non sei sensibile, se non hai un occhio profondo. Quando viene una crisi che serve il gruppo, che serve il gruppo missionario, bisogna vedere come sono quelli che non hanno questi appoggi. Come squallida la vita di chi non ha queste comunità di crescita. Quel grido, le grandi vocazioni bibliche sono nate da un'esperienza personale e da un grido. Sarebbe fare un campo scuola sulle vocazioni bibliche. Voi pensate Mosè sta sul monte a pregare, a intuire la volontà di Dio e gli appare, ho visto la situazione del mio popolo e te ne sei accorto Dio finalmente. Facci tu, ma io sono balbuziente, non so parlare, che ti importa? Dio non usa spesso persone grandiose, non tutti i geni, tanti, spesso usa le mondettaie per fare cose buone. Nessuno di voi è così niente da avere niente da dare, e nessuno di voi è così ricco da avere molto da apprendere, e nessuno di noi, beati quelli che con il loro piccolo niente sanno, come dice Santa Teresina, spandere petali e non spine. Allora il campo si allarga. sia in una cultura della missione, tenere vivo adesso questa cosa, sia in un campo di riflessione, sia in un campo di lavoro, sia, quando Dio vuole, un'esperienza anche altra, perché quella ti apre a qualcosa di più. Ti dice, ma perché sto sprecando un'estate a perché? A chattare i messaggini di amori inconsistenti, di parole, e non a chattare il buon Dio. Adesso chiudo davvero. Ho incontrato una volta un vescovo, un cardinale. In America c'è stato un cardinale che fu il cardinale della diocesi, il nome non mi torna, che fu accusato ingiustamente di pedofilia, l'hanno fatto morire di pena. Il presidente Clinton, poi finita la storia, che si, dopo 8 anni di umiliazioni, un uomo famosissimo era, che il presidente Clinton è andato a chiedergli scusa a nome della nazione. Un ex seminarista che voleva un posto di lavoro, voleva far rispetto, l'ha accusato, ma ha messo la gogna, c'è un bellissimo testo, noi ce l'abbiamo letto durante un corso di esercizio, solo come scomparso, cioè non mi torna, ma sarebbe, ci si fa un campo scuola per 8 giorni. Ebbene lui, nella sua vocazione, poi racconta anche la vocazione, le umiliazioni fino a essersi sollevato e poi morto di tumore, di dolore. E sul letto di morte, ma lui non ha mai pregato Clinton, andò a chiedere scusa a nome degli Stati Uniti e di una giustizia ingiusta, soprattutto al soldato. E lui, quando era giovane, poi racconta la sua vocazione, una volta un prete dice: tu devo fare, io vorrei fare il medico, se mi piace proprio, ho una passione per le persone che soffrono. Un suo amico prete gli ha detto: ma non ti è venuta mai l'idea che ci stanno altre malattie che tu potresti risollevare? Se non si curano con le pasticche, ma c'è pure l'amore. E lui ha intuito la vocazione, la grande vocazione che ha avuto, con questa frase, come a volte una frase diventa: ma perché non fai il medico? Sei così appassionato, era generoso, sei così appassionato al dolore degli altri. E perché non fai il medico delle anime? Non ti accorgi quanto dolore c'è? E lui lì ha intuito che il Signore lo chiamava l'altro. E poi nella sua terribile esperienza da vescovo, cardinale, accusato, ha guarito un mare di situazioni e di persone quasi incredule. Soprattutto nella parte finale, quando pubblicamente fu riconosciuto innocente, fu svergognato e chiese l'incontro con quell'uomo. E lui andò a chiedere scusa e disse: ma lui chiese di incontrarlo per dirgli: guarda, io non è che ti devo perdonare, non ti ho mai ritenuto mio nemico. Aveva capito una malattia grave, che è quella del cuore, quella dell'animo, quella dell'anima. E allora si può essere sposati, non sposati. Ecco lo ricerca vocazionale. Eh sì, vocazione è scoprire tutte le vocazioni, ma vocazione è: Signore, cosa posso fare io? Il grido dell'umanità. Il grido dell'umanità. Mi sono dilungato, volevo fare la prima prevese. In un campo scuola scout invernale che feci in uno dei tanti dei miei, ho combinato abbastanza di cose, anche belle. Adesso sono più belle perché sono lontane. Erano difficili pure quelle, quindi basta stare un po' distante e tu le vedi con me. In un campo scuola, era proprio su questa missionaria del campo scout, ricordo proprio dove stavamo preciso. E mi venne un'intuizione, un mezzo di neve, era a Monte Monaco, di oggi si di sotto al Monte Monaco, bella casa, cioè casa chiusa. Che fare, che non fare, eccetera, alla fine in un'attività, e come fuori si poteva fare attività, c'era un mezzo di neve e doveva fare attività interna, quindi qualcosa di grosso. Mi venne un'intuizione di dover fare il percorso nella città, visitare le persone, fare richieste, eccetera. Mi venne un'idea strana e strambalata, però funzionò, poi fu pericolosa. Dissi: ma guardate un po', fate memoria visiva, interiore. 10 case a destra, 10 a sinistra, 10 a nord e 10 a sud. Vedete se ci sono situazioni di dolore o di persone che hanno fatica di vivere. È venuto qualcosa di inaudito. Mai Campo Scout è stato così bello. Era preoccupante perché poi hanno stanato, eppure ci vivevano lì accanto, hanno stanato col pensiero situazioni nemmeno visibili, da crisi familiari, da ragazzi che sentivano le urla moglie e marito o le botte dei minori che prendevano con il papà alcolizzato. Un campo scuola struggente. Tanto è vero che dissi ai ragazzi, fermi un po' su questo, non dite troppo. Sai, su un paese di 15.000 abitanti si va subito a dire, hanno intuito che l'inchiesta non dovevano farla chissà dove, l'avevano fatto memorizzando un attimo, non potendo uscire, per dire che significa entrare in se stessi e per accorgi che c'hai tu. E magari quel ragazzino lì che ha preso le botte al fare ubriaco, tu quando l'hai incontrato l'hai sfottuto perché magari è un po' più tondarello o perché va con gli occhi bassi. Il miglior campo scout che abbia mai fatto invernale, complice una grandissima nevicata, quindi nessuna attività esterna, nessuna opportunità di uscire da casa. Allora ecco, la missionalità cominciare a coltivarla, da non abbassare oggi il bullismo. Esiste, voi siete buoni, forse lo pubblico. L'umiliazione, una ragazza bella che umilia i maschietti, voi immaginate quanto è devastante in un ragazzino timido l'umiliazione pubblica. Tu dici, ma chi è? A volte ti porti delle tare psicologiche, tu ce l'hai forse, da piccolino, delle tare psicologiche nate con niente. Magari tu o il materasso in un campo scuola, quante volte c'è il materasso, non quello che si salta, la persona ancora dove lo sfottò l'ironia, a volte quando non è ben guidato a campo scuola, c'è sempre l'uomo materasso, quello che è più debole, più fragile, che non è la simpatia per ci sta anche chi ci sta bene e chi sta diventa anche il gioco di tutti, però quante situazioni, per dire contemplari, alis, contemplata frate, se sei amato, trasmetti che sei amato e fa capire l'amore. E allora la missionalità comincia Don Giso, a dire, bene, volevo essere breve, invece la prima era, però oggi non mi faccio più vedere, quindi state tranquilli, a pranzo. Bene, però non mai dare dei saluti su questo soffitto.
Pubblicando la
vendita. Sì. Sono cose che pensate tutti, perché va bene. Il correttore del tempo. Bene, buon lavoro adesso. Grazie. Domani invece partirò un po' la mattinata, prego. Anche il pomeriggio, così.
Volevo fare...
Dimmi. Chi è che parla? Dimmi. Siete vocazionale aperto,
No, non sono presa dopo.
Dopo come? A che ora?
Ma devo fare vedere una cosa.
No. A me a pranzo sì. Cos'è?
Una sorpresa.
Io vado per Banati e domando pranzo come si fa?
E qua è.